Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Gonna lunga ai fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Non mi senti o non mi ascolti, mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre.
Madri, padri, famiglie. Di questo parliamo oggi nella puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate. Puntate, lo ricordiamo, che vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12, che trovate naturalmente in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Romanzi in questo caso che mettono al centro della narrazione la figura della madre, come fa Antonio Franchini, oppure la figura del padre, come accade nei romanzi di Emanuele Trevi e di Dario Boltolini, oppure ancora una nuova geometria familiare, un uomo che diventa padre adottivo per caso, come accade nel libro di Alessandro Piperno. E dunque diamo il via alla puntata Madri, Padri, Famiglie.
When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school.
Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza. Questo è l'incipit caustico e anche spiazzante del romanzo Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini, pubblicato da Marsilio, finalista al premio Campiello, che lo ricordiamo verrà assegnato il 21 settembre a Venezia. L'autore decide di raccontare la madre, Angela, che sembra essere nata per essere personaggio. Una donna urticante, contraddittoria, sempre in guerra con il mondo e che, si legge nel romanzo, ha bisogno di odiare come di respirare. Una donna narrata dal figlio con ironia talvolta anche feroce. Sono andato via, scrive, per non vederla più. Un romanzo che alterna tragedia e commedia e che ha anche però una dichiarazione d'amore.
Io avevo trattato di lei in una maniera non principale in un libro precedente del 2001 che è intitolato L'abusivo. Negli ultimi anni di vita di Angela, dopo averci lottato per tutta la vita ed essermi contrapposto a lei per tutta la vita, ho avuto chiara la visione che lei poteva essere e doveva essere la protagonista di un'opera che ovviamente per tanti aspetti non si può negare che sia di autofiction, ma che io in realtà penso come un'opera romanzesca proprio per la sua natura autonoma di personaggio.
Ecco, ma avere un rapporto così stretto, quindi con una madre, con una persona, dicevamo prima, che necessita quasi diventare personaggio, per uno scrittore è un vantaggio o è veramente un ingombro?
No, è un vantaggio, egoisticamente è un vantaggio. È molto faticoso nell'infanzia e nell'adolescenza, ma nel momento in cui uno assume il punto di vista di uno scrittore, diventa uno scrittore, guarda la realtà con occhi da scrittore, un personaggio così non te lo fai scappare. Infatti a un certo punto però, diciamo solamente negli ultimi suoi mesi di vita, quando mi sono reso conto appunto che il suo percorso stava finendo, ho pensato che questa cosa andava fatta e allora mi ci sono dedicato con un'attenzione particolare. Ecco, quindi ho smesso di lottare con lei e ho cominciato a trascriverla, a rappresentarla.
In questo romanzo tu racconti tanti aspetti di Angela, appunto di questa persona, personaggio, che diventa personaggio in questo romanzo. Racconti per esempio che non aveva amici, anzi l'amicizia era sopravvalutata per lei. Aveva delle amiche, erano le vicine di casa del palazzo dove si abitava, aveva rapporti molto anche qui altalenanti con i parenti. Che tipo di relazione aveva con te e con le tue sorelle? Perché poi è questo un po' il focus del romanzo.
Io penso che Angela, al di là dei tratti estremi che aveva, io penso che lei incarnasse comunque una tipologia di donna molto frequente nella sua generazione, nel senso che una reazione molto diffusa tra i lettori è quella di dire: guarda, mia madre non era esattamente così, ma io ho visto in Angela molti tratti di mia madre. Qualcuno addirittura mi ha detto: no, mia madre era assolutamente così, che considerando il fatto che Angela è veramente un personaggio al di fuori di quello che sembra essere una media, una norma della contemporaneità, questo è abbastanza straordinario, nel senso che io mi sono reso conto, poi parlando con molti miei coetanei, che alla fine le nostre madri erano delle donne che avevano delle caratteristiche molto comuni, cioè quella di non avere amici o amiche, per dirne una, in realtà non è una caratteristica individuale tipica di Angela, nel senso che queste donne che passavano la loro vita lavorando in casa non avevano occasioni sociali, non avevano il tipo di relazione che mi verrebbe da dire qualunque donna oggi ha. Aggiungiamo poi anche il contesto meridionale, aggiungiamo tutta una serie di altre caratteristiche, anche il fatto che Angela era orfana di padre, ha vissuto per tutta la vita con una madre a sua volta molto ingombrante, mia nonna. Ecco, il tasso di insofferenza, il tasso di alienazione era veramente forte.
Antonio Franchini, in genere nella storia della letteratura ci sono figure di madri idolatrate oppure di madri dure, insomma contrastate, ma dalle figlie femmine, dai figli maschi accade più di rado. A un certo punto del romanzo tu ti fai delle domande anche sul modo di amare e di odiare di Angela e scrivi: non le piaceva il modello di madre e figlio che mettono in scena l'amore scontato che vedevamo nelle pubblicità degli anni 60. L'attraeva l'idea di una madre e di un figlio che si amano mandandosi a fanculo. Rispondeva meglio alla sua anarchia istintiva, al suo spirito contrario. Ma questo è un modo che hai trovato da figlio più che da narratore per riconciliarti?
Questo è a un certo punto, quando ho cominciato a osservarla, io penso che uno scrittore debba limitarsi a raccontare quello che vede, non sovrainterpretando. Però è evidente che nel momento in cui, e in questo libro il tema che io mi sono posto è il tema di cercare di capire questa donna, cercare di capire perché era così, appunto, non sovrainterpretandola, non facendone un'analisi psicologica per la quale non avrei neanche gli strumenti, però cercando di capire come, appunto, un uomo o una donna possono cercare di capire. Per esempio, lei aveva una cultura classica, abbastanza importante, nel senso che aveva fatto il liceo classico negli anni 50, quando il liceo classico le ragazze della sua classe sociale, povere e figlie di madre vedova, non facevano. Lei lo ha fatto, e di tutta la cultura classica che ha introiettato le è rimasto sicuramente una forte impalcatura grammaticale sintattica, che era quella che dava la scuola degli anni 50. Del mondo della letteratura antica le era rimasto solamente un concetto, quello dell'amore e odio. Per cui evidentemente questa idea dell'amore e odio le piaceva. e quindi era, da questo punto di vista, un personaggio politically incorrect ante litteram, cioè quel mondo di buoni sentimenti che veniva molto recitato nell'Italia degli anni 60. Ecco, quella si direbbe adesso narrazione, a lei non piaceva. Per cui cercava di essere contro. Lo era, ovviamente, era contro in una maniera anarcoide, istintiva, preideologica, irrazionale. Però una qualche logica nella sua contrapposizione c'era, e l'aspetto positivo, se vogliamo, era quello di non voler attenersi a un copione già scritto e a un copione piuttosto banale. Ecco.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl.
Il padre è al centro di un romanzo intimo e nello stesso tempo universale. Un padre bizzarro, enigmatico, difficile da comprendere, che ha lasciato il segno. In La casa del mago, pubblicato da Ponti alle Grazie, Emanuele Trevi, premio Strega del 2021 con Due vite, racconta il suo rapporto col padre, Mario Trevi, famoso psicanalista junghiano. Un romanzo di riflessioni profonde, quelle per esempio sui testi di Jung, ma anche un romanzo di una certa leggerezza, perché lo sguardo di Trevi scrittore è uno sguardo sereno, talvolta anche divertito. Un romanzo che intreccia la vita del figlio a quella del padre e che mette al centro il destino di una casa, quella in cui Mario Trevi svolgeva le sedute di psicanalisi.
In realtà questo luogo respinge, al di là dei suoi difetti, scarsità di luce, eccetera, era risultato, diciamo, molto difficilmente vendibile. E questa è un po' l'origine del romanzo, perché a un certo punto dico, va bene, rimborso l'altra erede, che era mia sorella, della sua parte, insomma, e quindi divento proprietario di questa casa di mio padre, che tra l'altro non era un posto che io frequentavo molto. E mi affascinava questa idea. Non sapevo quello a cui andavo incontro, cioè una serie di stranezze che racconto nel libro. Dico stranezze perché come possiamo definirle? Fenomeni paranormali, se uno sembra così che voglia dare una pseudoscientificità alla cosa. Invece, dato che, come hai notato giustamente, è un libro che ha una certa leggerezza, non è un fare i conti con qualcosa, registro delle cose strane che possono succedere andando ad abitare in una casa che era consacrata, diciamo, alla cura. Mio padre era un grande guaritore, uno psicanalista junghiano, e più ancora che alla cura, diciamo, a una battaglia tra la cura e il dolore.
Ecco, questo libro è intitolato La casa del mago. Il mago era tuo papà, insomma. A un certo punto tu scrivi: mio padre possedeva il tocco del maestro. Lo stesso che riconosciamo ad un pianista, un calciatore, sapeva maneggiare l'anima ferita, che è la cosa più subdola, retrattile, mimetica dell'universo. Ecco, c'è una grande ammirazione nei confronti del lavoro svolto da tuo padre.
Sì, certamente, perché io quello non ho mai potuto sperimentare cosa facesse. E quindi, diciamo, questa narrazione ruota attorno a un centro vuoto. Cioè, io sapevo che lui aveva questo potere, però è un potere che non potevo sperimentare. Questo perché allora dico che aveva il tocco del maestro? Cioè, perché questo è sicuro, nel senso che ho delle testimonianze di un potere taumaturgico, quasi terapeutico, molto accentuato. Tutto quello che io faccio come contributo è costruire, diciamo, una sua vita, un suo ritratto, che siano come la premessa, la cornice di questa cosa potentissima destinata a rimanere segreta.
Quello che invece hai potuto sperimentare direttamente era il rapporto quotidiano con tuo padre. Tu lo descrivi come un uomo a volte distratto, nel senso che a volte appariva a voi familiari, come smarrito, come se stesse su un suo pianeta. Racconti per esempio di quando da bambino eri stato con lui alla Biennale d'Arte di Venezia, tu ti eri perso, lui sembrava quasi non essersene accorto lì per lì sul momento. Eppure il tuo sguardo non è mai recriminatorio. Sei stato sempre così sereno nel rapporto con lui o a distanza di tempo hai uno sguardo sereno?
Diciamo che noi siamo stati, diciamo, educati al fatto che era una persona strana. Quindi, per esempio, l'episodio da cui parto, perché parto da quello? Perché non si può raccontare dei sentimenti, devi trovare delle azioni, delle cose plastiche. Allora, noi, per esempio, dovevamo seguirlo, perché lui aveva questa cosa, che lui non si voltava mai. Quindi eravamo dei bambini condizionati a seguire questa schiena. Però non era cattivo, era una persona buonissima, era una persona che aveva meno bisogno di quasi tutti noi del genere umano, anche perché concentrava poi questa energia nel suo lavoro quotidiano di guaritore. E quindi indubbiamente poteva innervosirti perché era molto assente, no? Non sapevi se ti stava a sentire o no, però dentro traspariva una fondamentale bontà d'animo, quindi no, non credo che... Lui non si è lasciato indietro molti rancori, si è lasciato indietro molto mistero, che è diverso.
Infatti tu a un certo punto scrivi a questo proposito: aspiravo ad una rassicurante, affidabile mediocrità, capace di generare l'unica sintonia possibile con quell'uomo così difficile da interpretare. Quindi da figlio, insomma, cercavi sempre questa sintonia.
Beh, ci mancava e facevo il difficile pure io. No, io sono stato sempre molto rassicurante.
No, per questo dicevo, però c'è comunque uno sguardo sereno su questo rapporto.
No, perché se uno aggiunge, no, perché in certe famiglie succede pure un gioco a rilancio.
No, il carico da 90
tu sei
non l'hai
strambo
messo.
E io sono peggio di te, eccetera. Questo no, non è accaduto e questa è stata la bellezza del nostro rapporto. Cioè lui l'ho molto protetto, diciamo. Sai, secondo me i genitori alla fine diventano i nostri veri figli. Quindi in qualche maniera questo me lo sono trovato a sperimentare con mio padre, anche essere orgoglioso.
Emanuele Trevi, all'inizio di questa conversazione ho detto che questo romanzo ha anche degli aspetti leggeri, degli aspetti quasi umoristici. Per esempio penso alla Degenerata, questa colf totalmente pasticciona, definiamola così, che ti lascia casa peggio di come l'aveva trovata all'inizio e che tu non hai il coraggio di licenziare. E poi c'è Paradisa, questa prostituta peruviana con cui si realizza una relazione molto, molto originale, molto intensa anche a suo modo. Ecco, che cosa rappresentano questi due personaggi femminili nell'economia di questo romanzo?
Devo fare una premessa. Come scrittore mi piace fotografare periodi della vita. In questo libro mio non c'è niente di inventato, però chiaramente noi rendiamo visibile, operando su un periodo della vita, tutto. Perché in un periodo della vita, che siano 3 mesi o un anno, tutto appare. È come un ascensore di un grande magazzino, no? Dove entra il turista, l'impiegato, l'avventuriera, il ladro. E questo è bello. Chiaramente voglio aggiungere solo una cosa: più il periodo della vita è breve, più la varietà delle cose che ti possono succedere, delle persone, la bizzarria delle persone che frequenti può essere più evidenziato, insomma. Quindi l'effetto comico è dovuto al fatto che nel periodo in cui io vengo a contatto con dei segreti di mio padre, mi metto a studiare Jung, eccetera, in realtà frequento delle persone assurde. Queste persone però sono propiziatorie, perché conferiscono alla mia vita quel po' di protezione e sicurezza che, stando sempre sulle vette alte della creazione letteraria, del pensiero, eccetera, non hai. Quindi in realtà, in qualche maniera, fanno a me quello che mio padre faceva ai suoi pazienti, queste due donne che non avevano proprio idea nemmeno di che cosa fosse la psicanalisi, eccetera. Quindi a un certo punto, quando ho sentito arrivato il momento giusto per scrivere questo libro, mi sono detto: verrà un libro gradevole, come dicono i francesi, agréable, no? Facile da leggere, eccetera, se io lo concentro in 8 mesi. Quello che succede, succede in 8 mesi, e faccio apparire tutto quello che mi è successo, senza un criterio selettivo, perché il criterio selettivo innescherebbe una finzione, che non c'è niente di male a fingere, però antiestetica, perché a me piace, io trovo che le cose belle siano le cose che esprimono la totalità e la contraddittorietà della vita.
La paternità per caso è quella che viene esplorata da Alessandro Piperno nel romanzo Aria di famiglia, pubblicato da Mondadori. Piperno, lo ricordiamo, premio Strega nel 2012 con Inseparabili e campione all'opera prima per Con le peggiori intenzioni. Questo nuovo romanzo è in parte legato al precedente perché c'è lo stesso protagonista, Alessandro Sacerdoti. In Di chi è la colpa si narrava la storia della sua giovinezza, era rimasto orfano ed era stato cresciuto da uno zio ricco ed eccentrico. Ora invece in questo nuovo romanzo è un cinquantenne, scrittore e docente universitario che attraversa una piccola crisi. Ha perso interesse sia nell'insegnamento che nella scrittura. In questa fase della sua esistenza accadono 2 episodi che scardinano la sua vita. Da una parte lui, che aveva scelto di non essere padre, si trova ad occuparsi di un bambino di 8 anni, figlio di una cugina che era rimasto orfano. Dall'altra viene accusato da alcune studentesse e da una collega di sessismo. E qui emerge una critica al politically correct estremizzato.
Ho cercato in ogni modo che questo non fosse un romanzo a tesi. Cioè non ho sposato l'idea di, appunto, di una rivolta contro il politicamente corretto, diciamo, tout court. È evidente che l'utilizzo che ne viene fatto, nelle università americane soprattutto, ma ormai ha contagiato il resto dell'Occidente, è un uso assolutamente folle, strumentale, e che tendenzialmente nasconde delle battaglie di potere. Non c'è mai un'autentica, genuina cura nei confronti della verità e della giustizia. Nel caso del mio povero narratore incorre in tutta la folle ottusità della cancel culture, diciamo, e a farne le spese è uno dei suoi eroi letterari, oltre che l'autore che insegna da sempre, che è Gustave Flaubert, le cui, diciamo, intemerate misogine sono abbastanza note, e naturalmente di cui bisogna tenere conto anche per capire il mondo flaubertiano. E il modo in cui lui viene fatto letteralmente a pezzi descrive, credo, abbastanza bene la pretestuosità molto spesso di queste posizioni. Visto che non mi bastava, cioè perché non siamo in un'università americana, ma gli italiani sono un po', allora ho dovuto fare un passo successivo. Quindi in realtà il suo vero crollo viene dopo, quando lui viene, anche questo mi pare molto contemporaneo, mentre inveisce
contro
la sua collega, viene registrato da un allievo della collega in cui sostanzialmente viene accusato in modo così enfatico di femminicidio morale, perché lui vorrebbe strangolarla, che sono quelle classiche espressioni che noi utilizziamo nel quotidiano, lo strangolerei, ma che non corrispondono a nostri
desideri
autenticamente omicidi, ma appunto in questo mondo in cui basta una frase ripetuta e riportata su un social per rovinarti l'esistenza per un certo periodo, è quello che capita a lui.
Ecco, in questo stato di infelicità succedono anche altre cose, l'abbiamo già anticipato. Una sua cugina con il marito muore in un incidente di montagna a causa di una slavina e resta orfano questo Noah, questo bambino di 8 anni, per una serie di ragioni che naturalmente non stiamo a spiegare qui. Lui potrebbe essere una delle persone che potrebbe prendersi cura di questo bambino. Eppure lui era colui il quale da giovane aveva dichiarato: trovo i bambini tremendamente imbarazzanti. Ecco, invece l'incontro con Noah che cosa gli scatena nella testa?
Beh, anche qui devo dirti che è stato tutto molto eccitante, nel senso che conosco talmente poco i bambini, ho un rapporto talmente, come dire, sospetto, no? Nei loro confronti, e credo loro nei miei. Non ho figli, non ne ho mai voluti, insomma, quindi diciamo sono, da questo punto di vista ho le mani pulite. E l'idea di mettere, come dire, un burbero misantropo alla canna del gas emotivo, alle prese con un bimbo, tra l'altro il narratore è un ebreo assimilato, miscredente, il nipotino invece è un ebreo ortodosso, molto osservante, quindi c'è anche, come dire, all'interno della stessa famiglia un contrasto quasi non è interreligioso, perché è all'interno della stessa confessione, però insomma le posizioni,
cioè chi è particolarmente osservante e lui invece no,
chi non lo è. L'idea che pian piano lui venga letteralmente sedotto dalle eccentricità, direi tenera e un po' musona di questo bambino, era una cosa che mi colpiva parecchio, mi commuoveva parecchio. Ed è evidente che nel momento in cui poi uno si trova in un'interazione del genere, almeno così ho immaginato, entri in quello stato di cui parlano alcuni genitori, per cui la cosa più importante per te non è più te stesso, ma l'accudimento di un altro, no? Quel principio evangelico dell'oblatività, no? Il fatto che occuparti di un altro ti dà più piacere di occuparti di te stesso. Che poi è un po' l'atteggiamento che il professor Sacerdoti, che ha alle spalle una carriera, diciamo, di romanziere di successo, ha sempre avuto nei confronti dei suoi libri, cioè quel tipo di accudimento, no? Un luogo che è più importante di te. E per la prima volta nella sua vita lo scopre invece in un rapporto interpersonale, e questo mi ha dato agio di scrivere delle cose anche abbastanza, per me, sia emozionanti ma anche un po' spassose, anche un po' divertenti, nel senso che lui è un genitore, se così si può dire, sui generis, è quasi più bambino del bambino, ha dei gusti, se ne fotte dell'istruzione, ed è molto più legato ai divertimenti, all'edonismo, al junk food, al calcio, cioè è come se riscoprisse l'infanzia attraverso Noah Meisner.
Anche perché c'è proprio un ribaltamento dei piani in questo senso, perché lui stesso era rimasto orfano da bambino ed era stato cresciuto da questo zio ricco, molto eccentrico, lo zio Gianni. In questo caso lui passa dall'altra parte della barricata.
Beh, c'è un rapporto deliberatamente speculare tra questi due romanzi, che tra le altre cose vedrà l'epilogo in un terzo che sto scrivendo. E
quindi ce lo stai anticipando, insomma.
Lo sto anticipando, sì. E devo dire che in cui mi occuperò del professor Sacerdoti, diciamo, a metà della sua vita trentenne, e la cosa appunto che mi piaceva molto, anche qui che mi eccitava abbastanza, è l'idea che lui sia un orfano che viene cresciuto da un tutore e che è completamente stregato da questo tutore, e poi invece si ritrova a 50 anni nei panni di tutore, e che viene invece a sua volta lui stregato dall'orfano, quindi in realtà lui è sempre, come dire, un ventre molle, non riesce mai a imporre realmente se stesso, al punto tale che prima viene sedotto dallo zio con tutto il suo edonismo, e poi viene sedotto da Noah nelle sue osservanze ebraiche e in varie altre cose.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
È il momento dei consigli di lettura d'autore, tratti dal podcast I libri che mi hanno cambiato la vita, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Nella puntata dedicata a madri, padri e relazioni familiari, diamo voce a Marco Missiroli, autore di romanzi come Fedeltà e Avere tutto, entrambi pubblicati da Einaudi, in cui si narrano sia le relazioni d'amore che il rapporto padre-figlio. Ma qual è il libro preferito da Marco Missiroli?
Una domanda terrificante, è come dire ami più il padre o la madre, no? È freudianamente impossibile da rispondere. Però io ho avuto dei libri che mi hanno chiaramente rivoluzionato la vita, e se devo dire un libro, uno, è Lo straniero di Camus.
Ah, Lo straniero di Camus è un libro straordinario, parla di quest'uomo che quasi per caso, quasi senza neanche saperlo, ne uccide un altro, è ambientato ad Algeri. Lui ammette candidamente, sì, sono stato io nel momento in cui viene arrestato, e poi vabbè succederanno delle altre cose, ma perché è un po' il libro simbolo della tua vita di lettore?
Perché Camus è riuscito in 130 pagine a farci capire come l'imponderabile umano, l'arbitrio umano e anche il caso, il destino, possano arrivare nello stesso momento sopra la tua testa. E nonostante arrivino in questa maniera eclatante, lasciano in te la possibilità di scegliere come comportarti. E il tuo comportamento è passivo. Come dire, l'esistenza è talmente lei a decidere, è talmente imponderabile, incontrollabile, scelta e destinata, che io me ne sto in carcere in attesa della condanna definitiva. È un libro terribile, è un libro sconvolgente, è un libro profetico, è un libro che ha descritto in qualche centinaio di righe quello che sarebbe avvenuto, ovvero l'odio, e soprattutto ha spiegato quello che non sarebbe mai avvenuto, ovvero il perdono. E tra odio e perdono c'è Dio. Quindi è un libro laico su Dio. Nessuno ha scritto mai un libro laico su Dio.
È un libro anche in cui da lettrice io ricordo avevo la sensazione di voler quasi scuotere questo protagonista e dirgli fai qualcosa, di qualcosa. Tu avevi provato la stessa sensazione?
Sempre. Lui non fa niente, lui fuma sulla bara della madre. Lui accetta la perdita, lui accetta l'elaborazione, lui accetta la mancata amorosa sensazione, lui accetta l'amicizia finita, lui accetta il tradimento, lui accetta che un arabo possa essere la sua vittima, quindi lui accetta anche una forma di diversità culturale in verità non assimilata. Per cui Camus, che deve essere stato un tipo tosto in vita ed è morto in una maniera diabolica assieme al suo editore, e se qualcuno è junghiano o qualcuno è spirituale sa che i fili del demonio sono sempre bene tirati,
le sincronicità,
c'è qualcosa che ci spiega che questo libro qui è toccato da varie forme geologiche mentali, e quindi è un libro da aprire con molta cautela, e tutte le volte che si apre Lo straniero si aspetta o una guerra in qualche punto del mondo o una guerra interiore in qualche punto del cuore.
Adesso prendiamo un po' la macchina del tempo, torniamo alla tua adolescenza a Rimini. Qual era il libro che ti aveva più colpito?
Allora, io nasco come non lettore, perché a Rimini puoi fare tantissime cose piuttosto che leggere.
Il mare, la spiaggia.
Ma soprattutto una forma di movimento fisico che non ti fa stare fermo, una specie di sindrome di disattenzione costante. Poi in verità sei arrivato Buzzati, col deserto dei Tartari, e lì mi è cambiata la vita.
Beh, questo è uno dei capostipiti, insomma, della nostra letteratura, della letteratura italiana. È difficile anche raccontare la trama di quel libro. Possiamo dire che c'è un militare che si trova in una fortezza e guarda il panorama che è di fronte a lui. Passa il tempo, poi ritorna in città, poi ritorna in questa fortezza. Sembra un po' staccato dal resto del mondo, eppure il suo sguardo è presente su quel mondo.
A differenza di Camus, lui è sentimentalmente battente, cioè il cuore batte tanto, perché lui vorrebbe un amore, lui vorrebbe vedere i Tartari in questo deserto, lui vorrebbe uscire dalla fortezza, ma forse anche no, e a un certo punto decide che tutto quello che ha lasciato dietro gli manca, ma non ha il coraggio di andarselo prendere, non ha il coraggio di uscire dalla fortezza. Il deserto dei Tartari è un libro sul tempo che scorre, sulle vite che stanno passando in questo momento e che non riavremo mai più, e sulle possibilità che puoi afferrare che non afferri per codardia o perché l'amore in qualche modo passa veloce. È un libro sul disamore verso la vita, però è un libro che alla fine ti fa dire oddio, io non sarò Giovanni Drogon, cioè io non sarò quello che ha aspettato tutta la vita un miraggio, e allora è un libro propulsivo al contrario. Quando lo chiudi, fai. Lo straniero, quando lo chiudi, smetti.
Sono due facce della stessa medaglia, perché anche questo naturalmente sono i libri. Marco Missiroli, questo è un luogo anche in cui facciamo delle domande un po' scomode, no? Allora, partiamo subito col guilty pleasure, cioè il libro che tu hai letto ti è piaciuto, ma sulla cui copertina tu metteresti, come dire, la carta di giornale per non far vedere a nessuno che hai goduto leggendo quel libro. C'è un libro del genere nella tua vita?
C'è L'alchimista di Paolo Coelho.
Scusa, sorrido perché effettivamente, insomma, è un libro di cui molti oggi, diciamo, nascondono il fatto di aver provato piacere. Io stessa ho la stessa sensazione. Ed era questo romanzo che raccontava la storia di quest'uomo, Santiago, che si doveva spostare dall'Andalusia alle piramidi egizie in cerca di un tesoro. Ma al di là di questo, perché ti vergogni un po' di averlo letto? Forse perché era un po' troppo di moda?
Perché è un libro consolatorio. Secondo me la letteratura non ha consolazione, ha rottura, infrazione, ma è un libro così consolatorio che io ricordo di aver un po' pianto, ero molto giovane, dicevo ecco qualcuno mi sta capendo, per cui è un libro che mi ha portato a... è un libro terapeutico. Però sai che io quella copertina lì, quando la vedo, inorridisco. Ma lo leggiamo in tantissimi quella volta, vendette mi sembra milioni, sì, in tutto sì. Il mondo. E me lo diede mia madre. Ecco perché il libro ci tengo moltissimo. Dice, leggilo che trovi te stesso. Invece il casino cominciò lì, perché tuttora non ho trovato me stesso. Per cui mia madre fece un gesto antimaterno e me lo diede, e da lì capito tutto.
E non è più nella tua libreria?
C'è ancora, a Rimini.
Per ricordare però che l'hai letto.
Certo, è un po' pressato e quindi non si vede da come costa.
E invece c'è un libro mattone, lo diciamo perché lo possiamo dire, il mattone che magari poi dopo anni hai rivalutato o magari hai confermato, sì, è un mattone.
La ricerca del tempo perduto di Proust. Mi vergogno a dirle veramente.
No, vabbè, però allora spieghiamo. La ricerca del tempo perduto, bisogna precisarlo, sono 7 volumi, non è un solo romanzo, sono ben 7 volumi. Complessivamente sono andata a controllare una volta, erano più di 3.000 pagine, quindi posso capire effettivamente che sia un mattone.
Guarda, io me ne vergogno perché è una pietra miliare non solo della letteratura ma proprio della percezione umana. Io ebbi una specie di confronto sui giornali con Alessandro Piperno,
mi disse, un altro scrittore che ama moltissimo invece Proust,
ci ha fondato la vita, e lui mi disse lo puoi usare anche per rimorchiare. A quel punto io dissi non l'ho neanche aperto una volta, e ho provato varie volte ad aprirle, poi mano a mano l'ultima volta ce l'ho fatta partendo da un libro preciso che è Albertine Scomparsa, che è un libro finale della ricerca del tempo perduto. In maniera psicanalitica poi sono risalito e ce l'ho fatta.
Quindi ti sei ricreduto?
Mi sono ricreduto e devo dire che lo consiglio, però cioè ci vuole un bugiardino, con scritto nuoce gravemente alla salute, fa invecchiare molto prima, non tutti ce la fanno, e quando ce la fate perché lui vi ha chiamato. Cioè alla fine i libri sono questo, è un momento di tempo, cioè loro sono quando devono essere, prima non sono. E quindi se uno non ha mai letto I Promessi Sposi, non ha mai letto qualcos'altro, non c'è problema, tanto ti chiamerà prima o poi, o se no farai altro.
E c'è un libro invece che veramente avresti voluto scrivere tu, avresti voluto essere tu quello scrittore o quella scrittrice?
Coincide con una risposta che ti ho già dato, vorrei cercartene un altro, ma non ce l'ho, ed è Lo straniero di Camus. Perché Camus riuscì a sacrificare tutto ciò che era in quel libro per mostrarlo agli altri, e sacrificò molta della sua vita per scrivere quel libro. Poi ne scrisse altri meravigliosi come La peste, per esempio, però Lo straniero è il sacrificio dato in donazione all'altare degli uomini, e quindi degli esseri umani, e quindi farei quello, magari.
E tu saresti disposto allo stesso sacrificio letterario?
È così, sarei disposto.
E dopo Marco Missiroli, qualche altro consiglio per le letture estive. Mandorle a mare, la saga dei conforti di Valentina Cebeni, pubblicato da Sperling e Kupfer. La storia di una famiglia che produceva confetti ispirata a fatti realmente accaduti. Fondata dal nonno Achille prima della Seconda Guerra Mondiale, la confetteria Conforti era stata sempre un punto di riferimento a Roma. A guerra finita bisogna ripartire e Achille coinvolge nell'impresa l'amico Carlo. La vita di Achille, Carlo e delle rispettive famiglie ruota intorno alla confetteria. Si arriva così al 68 e alle lotte per i diritti, soprattutto delle donne, con Rebecca, figlia di Carlo, che non vuole piegarsi al conformismo e insegue un sogno di libertà. Mandorle a mare, la saga dei conforti di Valentina Cebeni, pubblicato da Sperling e Kupfer. Legami di Eshkol Nevò, pubblicato da Gramma con la traduzione di Raffaella Scardi. Le relazioni d'amore nel senso ampio del termine sono al centro di questa raccolta di racconti dello scrittore israeliano, autore di romanzi come La simmetria dei desideri e Tre piani, da cui Nanni Moretti aveva tratto un film. Anche in questo caso, come capita spesso nelle opere di Nevò, si parla di relazioni uomo-donna, genitori-figli, tradimenti e amicizia. Un elemento che spicca è il tempo, come il tempo ha inciso sulle vite dei personaggi. Legami di Eshkol Nevò, pubblicato da Gramma. E sempre sulle relazioni familiari, sui rapporti soprattutto fra padri e figli, Il dolore non esiste, di Ilaria Bernardini, pubblicato da Mondadori. Il dolore non esiste è una delle frasi che il padre dell'autrice ripeteva spesso insieme all'espressione «I figli non si scelgono, amarsi solo perché siamo imparentati non ha senso». Il padre di Ilaria, Achille, è un uomo difficile da inquadrare. È un anaffettivo che per anni si rifiuta di parlare con la figlia, non le risponde neanche ai messaggi. E così la figlia Ilaria, pur sapendo di fargli cosa poco gradita, decide di scrivere di lui quasi per conoscerlo, forse nel tentativo disperato di poter avere un dialogo virtuale con lui. Il dolore non esiste, di Ilaria Bernardini, pubblicato da Mondadori. Una breve pausa e poi torneremo con i libri che parlano di padri, madri e relazioni familiari.
Il cacciatore di libri.
Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che parlano di padri, madri e in genere relazioni familiari. La malattia di un padre vista con gli occhi del figlio è quello che viene narrato nel libro Invernale di Dario Voltolini, pubblicato dalla Nave di Teseo, uno dei sei libri che quest'anno è stato finalista al Premio Strega. Il padre Gino faceva il macellaio e un giorno, tagliando la carne, si ferisce ad un dito. Da quel momento in poi inizia una sorta di parabola discendente. La malattia, che però non ha nulla a che vedere con quel taglio, le cure a Parigi e il figlio che narra quanto accade, traccia un ritratto del padre, ma anche di un contesto lavorativo dove il lavoro manuale ha una sua etica. Un figlio, lo scrittore, che sceglie di narrare il padre nel suo momento di grande fragilità.
Quello è stato il momento principale della vita di tutta la famiglia, mia, sua ovviamente, ed è come periodo è quello che ha avuto più cose dentro, era più paradossalmente ricco, perché, come si può dire, lui era un lavoratore incallito e si poteva descriverlo così. Invece capita questa cosa quando è ancora giovane e si scombina tutta la sua regolarità, e nello scombinarsi di questa regolarità vengono fuori tante cose che lui teneva dentro chiuse perché non erano all'ordine del giorno. E quindi io vedo da un lato papà che sfiorisce e dall'altro papà che fiorisce. È sempre stato dentro di me così questo momento, e poi alla fine ho trovato il modo di raccontarlo parecchi anni dopo, quando probabilmente mi sono sentito in grado di usare il mio linguaggio per fare questa narrazione, che ha preso poco nella scrittura, ha preso meno di 2 mesi, per cui l'ho fatta velocemente. Infatti sono sempre stati quelli, però fidarmi di poterli raccontare è successo solo 2 anni fa.
A proposito dello stile narrativo, le prime pagine sono veramente quasi una botta allo stomaco, perché Gino, il papà di padre, siamo alla metà degli anni 70, fa il macellaio e si descrivono proprio delle scene del suo lavoro nel momento in cui taglia queste carni. Ecco, l'ho trovato anche a tratti letterariamente disturbante, nel senso che hai usato delle immagini forti con poche parole, con pochi aggettivi. Sembra quasi una scrittura costruita per immagini. Era questa la tua intenzione?
Sì, la mia intenzione era quella di fare una mescolanza di ritmo e di immagini. Infatti penso ci siano pochi colori a parte il rosso. E mi hanno fatto notare non ci sono odori, E quindi evidentemente il campo era ristretto lì. Ma è stato per me importante cominciarlo così il libro, anche perché quando da bambino, da ragazzino andavo a trovare papà che lavorava, questa cosa qui mi impressionava anche a me. Quindi l'impressione anche figurale, no, che avevo avuto mi è servita poi per scriverlo da adulto,
certo.
da vecchio, anzi. È una cosa
quindi
che
hai recuperato quelle immagini, sì, che erano, sì, del, sì, te bambino, insomma.
Sì, che poi io un pochino ho lavorato lì dentro, quindi facevo poche cose, come del resto dico, non ero in grado di fare i lavori pesantissimi, però fino a spaccare la testa di un agnello, queste cose qui, sì. Quindi c'è un coinvolgimento che mi pareva anche come dire giusto per uno scrittore che ha fatto quella cosa lì, che non è consueta, è uno dei mestieri, raccontarla per poter dire a chi legge un po' come ci si sente, no? E io il disturbante l'ho provato, ma anche l'emozionante ho provato, perché effettivamente è come essere dentro un orologio tridimensionale dove tutte i bilancieri vanno a posto, tranne che nel caso di un incidente.
La parabola discendente, l'ho definita così, del padre inizia nel momento in cui si ferisce durante il suo lavoro, sta tagliando delle carni e si ferisce ad un dito. Questo taglio sembra quasi avere un valore simbolico, perché tu a un certo punto scrivi: nello squarcio aveva trovato una via d'uscita, qualcosa che gli premeva dentro da tempo, da sempre, e con un punto di domanda. E quindi aver richiuso dapprima l'urlo e poi i tessuti del pollice, aver compresso le forze in espansione, averle ricacciate dentro, aveva avuto un esito, delle conseguenze. Ecco, effettivamente hai voluto creare quasi un valore simbolico di quel primo taglio.
Sì, perché un valore simbolico è narrativo, nel senso che è l'incidente che permette a una storia fin lì, benché ritmata, benché caotica, benché tutto quello che vuoi, è ordinata. Quindi lì è l'ingresso nella narrazione del caos che ti sposta le cose. Quindi narrativamente sì, simbolicamente anche, perché come dico nel libro, lui caccia un urlo ovviamente, ma subito lo richiude, perché lui come persona era una persona centripeta, no? E lì viene fuori una cosa che subito si richiude. Allora mi chiedo se questa cosa che lui aveva dentro, che era in espansione, si fosse espansa, chissà cosa sarebbe. Se invece viene compressa, dove va? No, magari non so, fa dei danni, va nel profondo, fa la sindrome cinese, buca dall'altra parte. Mi sono fatto quell'immagine lì. Quindi sì, simbolico, metaforico, non, dal punto di vista medico non ha nessun nesso con quello che capita dopo, no?
Assolutamente no, perché poi la malattia è un'altra.
È un'altra, sì, però è il
e l'episodio è un po' che segna.
Star male comincia lì.
Fra l'altro c'è un punto nel romanzo in cui tu scrivi: più del dolore che in lui lancia un urlo ormai costante senza suono, la sua espressione segnala, e solo talvolta, il sentimento dell'inaspettato. Ecco, c'è l'elemento della, forse la dico male, della meraviglia, di qualcosa di inaspettato nella malattia?
Sì, sì, c'è, molto potente, è molto potente, perché nella sua conformazione è di tutti quelli che hanno un lavoro così rigorosamente costruito e anche una personalità così dedita a quello, soprattutto quello che non entra dentro lo schema è una sorpresa, no? Faccio il paragone con lui, è stato anche calciatore, no? E lui in quanto calciatore, non più calciatore da tempo, riusciva però a vedere delle cose alla televisione che gli altri non vedevano, perché aveva la padronanza di tutto il terreno di gioco, no? E qui è come se arrivasse un cross da Marte, quindi è chiaro che è una sorpresa. Cosa ne faccio di questa cosa qua, di cui non sapevo niente, che adesso però è la parte centrale della mia vita? Quindi sì, c'è una stupefazione, sì, sì, sì.
E quest'anno nel ciclo del Cacciatore di Libri Estate abbiamo deciso di dedicare uno spazio ai consigli di scrittura. Entriamo virtualmente nel backstage, appunto, di chi scrive, grazie al podcast Che Lavoro Fai? Scrivo, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Oggi sentiamo come si scrive al posto degli altri con la ghostwriter Giada Tecchio.
Quando gli autori arrivano a me tramite le case editrici o le agenzie di servizi editoriali, il libro non esiste ancora, esistono solo le idee che gli autori hanno e il mio compito è quello di ascoltare il materiale che hanno, ascoltare la loro storia, ascoltare le loro esigenze, capire il tipo di pubblico che hanno, che, a cui vorrebbero indirizzarsi e poi trasformare i loro racconti in libro. Programmiamo insieme un indice, quindi scegliamo insieme l'ordine che i contenuti avranno, la struttura del libro e piano piano io do forma e sostanza al libro vero e proprio.
Però diciamo che le idee di base sono degli autori, o meglio degli autori, di coloro che poi firmeranno il libro e ti danno degli input, su quelli tu poi devi lavorare, quindi devi trovare anche una diversa voce nei diversi libri?
Assolutamente sì, la cosa bella e difficile del mio lavoro è proprio questa, io non invento niente, i contenuti sono dell'autore, però io sono una sorta di filtro che deve organizzare questi contenuti, deve renderli ovviamente pubblicabili e poi devo dare loro la forma più adeguata, stando attenta da un lato ad interpretare quella che è la voce dell'autore, quindi il suo stile, le sue caratteristiche, quello che in gergo chiamiamo il tone of voice dell'autore, però dall'altro lato devo anche essere brava a intercettare quali sono i gusti del pubblico che potrebbe apprezzare questo testo e quindi adattare anche la voce autoriale a quello che può essere il lettore. Io nella fattispecie mi occupo soprattutto di manualistica e quindi c'è un target ben preciso che può arrivare poi a leggere il libro, il manuale o il saggio che stiamo scrivendo.
Però dimmi la verità, tu hai fatto tanto lavoro, hai scritto un libro, hai faticato, hai sudato e poi questo libro esce con il nome di un altro o di un'altra. Ti dà un po' fastidio o no? O l'hai messo già in conto, insomma?
Allora, lo metto già in conto dall'inizio, devo dire. Sicuramente il lavoro è tanto, però il mio compito è proprio quello di essere più invisibile possibile. Quando svolgo bene il mio lavoro non si sente che c'è stato un filtro tra la voce dell'autore e il lettore che poi ha in mano il libro e sfoglia quelle pagine. Per cui più sono brava, meno riesco a farmi sentire, meno la mia presenza c'è e quindi ovviamente non avrebbe senso neanche averla in copertina. Le idee del resto sono tutte dell'autore. Il destinatario è il lettore che vuole sentire le idee di quell'autore, io devo proprio essere un filtro invisibile e nascosto il più possibile, per questo si chiama appunto ghostwriter, no? Quindi più è bravo, più è abile, più sa sparire dietro alle parole che sono tutte quelle dell'autore in realtà.
Ed è affascinante pensare una cosa del genere, ma è difficile che uno da bambino, da ragazzo, possa dire «Bah, da grande voglio fare il ghostwriter», magari si dice «voglio fare lo scrittore», insomma, o robe del genere. Tu quando hai capito che quella era oggettivamente anche la tua strada, perché non fai solo quello, e che percorso di studi hai fatto?
Beh, è una bellissima domanda. Io quando ho iniziato a studiare non avevo idea di che cosa fosse un ghostwriter, non sapevo nemmeno quante e quali fossero le professioni dietro al bellissimo mondo dell'editoria e quindi mi sono fatta guidare solamente dalla mia passione per i libri. Terminate le scuole superiori e quando è stato il momento di scegliere l'università mi sono fatta guidare dalla passione per la letteratura, per i libri e quindi ho scelto lettere, non pensando cosa sarebbe successo poi dopo l'università. E in realtà un po' tramite alcuni esami universitari, un po' soprattutto tramite dei corsi di scrittura, di correzione, di editing, mi sono avvicinata al mondo dell'editoria, al mondo delle professioni editoriali e piano piano ho iniziato sia la mia vita nell'insegnamento sia poi la mia vita nella scrittura e nella scrittura per altri. È stato un percorso progressivo, nel senso che sono partita dalla passione per i libri e anch'io magari immaginavo che sarei magari approdata alla scrittura, magari alla scrittura creativa, non certo alla scrittura magari manualistica, saggistica. Però facendo quel lavoro mi sono resa conto che in realtà ero anche una grande lettrice di manualistica e di saggistica, quindi un po' mi sono formata per lavorare con i libri, un po' lavorando con i libri, guardando indietro ho scoperto che avevo anche una certa passione per questi libri e quindi diciamo che formazione e vocazione si sono un po' intrecciate in questo percorso.
Giada, che consiglio daresti a una ragazza o a un ragazzo che magari ci sta ascoltando e ha voglia di diventare ghostwriter, proprio di fare questa cosa qui, cioè di scrivere al posto degli altri, interpretare il loro pensiero e dare ogni volta una voce diversa, perché anche questa è una forma di divertimento.
Anche questa è una bella domanda. In realtà il consiglio che posso dare è sempre quello di seguire quella che è la propria passione. Magari non serve avere già chiaro che cosa si vorrà fare, perché le strade sono tante, le vie sono veramente infinite e anche le professioni che poi si possono andare a fare sono tante, sono diverse. Però se si sente questa passione per la scrittura, per la lettura e anche questa empatia nel voler comunque provare le esperienze altrui, perché poi un ghostwriter deve saperle interpretare, quasi farle sue in parte, anzi farle addirittura più sue dell'autore, quindi il mio consiglio è assolutamente quello di seguire quella che è la propria passione, seguire la propria strada e successivamente poi le strade davanti a sé si aprono, ecco.
Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate, dedicata a padri, madri e relazioni familiari. La trovate, come tutte le altre in podcast, su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo anche presenti sui social, su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri, trattino Radio 24, e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che Il Cacciatore di Libri Estate va in onda ogni sabato alle 6 per i mattinieri e alle 16 e la domenica alle 12. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.